Emanuele Gamba, buongiorno, volevo aggiustarmi un attimo, invece mi
No,
si è
no,
buttato
volevo,
così.
non volevo disturbare, scusate.
Buongiorno, ben ritrovato, come stai?
Grazie, bene.
Bene, dunque, questa sera Juve più Vlahovic più Kolo, prove di coppia, ci credi a questa coppia? Nel senso, ci credi tu, ci crede Motta, ci credono tanto i tifosi, qual è il futuro poi?
Ma allora, dobbiamo dire che in realtà non è una coppia, nel senso che, no, non, cerco di spiegarmi, il centravanti è uno solo,
Senso figurato.
esatto, il centravanti rimarrà uno solo e sarà Vlahovic, Kolomoyè farà l'ala, è chiaro che sarebbe diverso se i due giocassero la prima e seconda punta, vicini, come possono essere ad esempio, no, che ne so, Lautaro e Thuram nel Milan, pardon, nell'Inter.
Lapsus.
Eccolo, e invece in questo caso Kolo va a spostarsi in una zona del campo dove non credo che giocherà abitualmente, anche perché è una zona del campo in cui la Juventus ha tanti giocatori e tanto talento, perché tra Yıldız, Nico,
Eh sì. Cioè,
Conceição, Bangula, lo stesso
è quasi
Weah.
un peccato che si scelga di
Ma
così
infatti è
accantonare
chiaro che con i
qualcuno
due
per.
giocatori insieme aumenta soprattutto il potenziale realizzativo, perché finora le ali, le metto tutte insieme, non hanno brillato molto da questo punto di vista, ha fatto qualche forse il miglior sto Weah, se vogliamo, che ha segnato anche quando ha fatto il terzino, ma gli
Sì.
altri dal punto di vista realizzativo stanno
Un po'
complessivamente tutti
latitando,
quanti
sì.
un po' deludendo. E quindi è chiaro che Kolo, che è uno che anche da ala ha la capacità di vedere la porta, di puntarla, eccetera, aumenta le possibilità realizzative della squadra. Però io credo che in assoluto, per come è stata impostata la squadra, per come l'ha lavorata Botta in questi mesi, alla fine l'intenzione resti quella di giocare con delle ali che siano delle ali, non degli attaccanti esterni.
Cioè,
E
la
poi è
vedi
chiaro che
anche tu come la voglia, scusami, di dare un po' quello che tutti si immaginano e chiedono? Come dire, guarda, questo è.
io la vedo come una cosa da fare contro un Empoli che ha fatto 2 punti in 12 partite e stasera verrà a Torino pieno di ragazzini. Quindi la partita ideale per un esperimento, mettiamola così. Poi è chiaro che il calcio è una materia molto, molto fluida, quello che vale ieri non vale più domani, quindi magari con Kolomoyè insieme la Juventus si scopre imbattibile, vince tutte le partite da qui alla fine stagione. Non è da escludere, perché veramente tante volte succedono nel calcio delle cose, magari per combinazioni, magari non preparate, però si rivelano esattamente quelle che servivano. E quindi vediamo, io sono curioso di vedere come andrà. Di sicuro a livello teorico e potenziale è una coppia destinata, ripeto, non è una coppia, ma un tipo di attacco destinato a funzionare. D'altronde, specie in nazionale, Kolomoyè ha spesso fatto l'attaccante esterno, anche se più da
Vero,
destra,
l'ha
esatto.
fatto anche il PA a Parigi proprio,
A
quindi diciamo che
Parigi
non è
sì,
una
l'ha
cosa
fatto,
nuova.
anche se in teoria lui a Parigi era stato comprato per fare il centravanti, perché Mbappé non lo voleva più fare, quindi presero lui per fare il centravanti e rimettere Mbappé sulla sinistra. Poi le cose non sono andate esattamente così, lui non si è mai preso con Luis Enrique, quindi le cose sono cambiate. Però lui è un attaccante che può ricoprire tranquillamente tutti e tre i ruoli del fronte offensivo.
Cioè, diciamo che è come se Thiago Motta avesse detto: allora io li metto tutti e due, però a Kolomoyè in particolare non lascio i compiti che solitamente avrebbe Yıldız, per dire, no?
Io
O
da
avrebbe
quanto
Nico González dall'altra parte, che poi sarà dall'altra parte. Infatti, tutto sarà forse un po' più nelle mani di Nico González da quel punto di vista.
Allora, io da quello che ho saputo ieri, che ho capito ieri, so che Kolomoyè dovrebbe giocare da ala. Non so esattamente ancora se a destra o a sinistra, ma alla fine cambia poco, lui è un po' più a suo agio a destra, però ad esempio a Cagliari ha giocato
A
A
sinistra.
destra, mentre con l'Empoli in campionato, quando entrò poi Vlahovic, lui giocò si
A
spostò a
sinistra, ecco.
sinistra. Quindi abbiamo visto che Motta lo vede da tutte e due le parti. Quello che ho saputo è che Motta ha studiato una soluzione perché lui debba lavorare un po' di meno in fase di rientro e di copertura, perché in modo da poter stare un po' più vicino a Vlahovic. Questa è la differenza con le altre ali, specialmente per esempio con Nico Gonzalez, che sta facendo un lavoro quasi da mediano, perché lo vediamo più spesso in recupero, in copertura,
in avanti,
alla ricerca
sì.
del pallone, che poi a fare giocate in fase offensiva. Quindi questi compiti Colombonino non li avrà, e avrà invece diciamo l'ordine, la mansione di stare più vicino a Vlahovic. Quindi le cose cambiano. E poi è chiaro, bisogna pensare una cosa: se uno mette Colombonino in fascia, deve sapere che rinuncia a altre cose, perché è chiaro, in questo momento Ildiz per esempio ha una fase un po' di calo, però io non credo che nessuna squadra possa permettersi di rinunciare a Ildiz. Allo stesso tempo giocatori come Nico, come Conceição, per motivi diversi in una squadra servono sempre, per cui ecco perché dico che forse in prospettiva l'idea di Colomania la forse toglie qualcosa a questa squadra, perché toglie la classe di Ildiz o il lavoro di Nico, oppure il dribbling di Conceição. Quindi bisogna trovare,
toglie più che altro l'idea di come questa squadra in estate è stata costruita, perché sì, l'idea sì. fissa era che si giocasse con due ali e con il centravanti punto,
due ali di un certo tipo, cioè due ali che puntano l'avversario, che dribblano, che entrano, che magari tirano meno, ma che danno palloni al centravanti, al trequartista, al centrocampista, si inseriscono. Era questa l'idea di squadra, mentre con Colomani chiaramente tu devi giocare in maniera diversa, più verticale, cercando di trovargli dello spazio, facendolo dialogare con Bravo. C'è una cosa tutta diversa, e chiaramente può benissimo funzionare, perché nella storia di Colomani abbiamo già visto che ha funzionato.
Senti, stai notando un cambiamento da parte di Thiago Motta? Nel senso, hai appena detto che da quanto hai appreso, appunto, avrebbe deciso di dare a Colomani un ruolo unico, no? Senza così, evitando che faccia più cose, quindi appunto avere in particolare soltanto una sfera, diciamo, da controllare. È un po' un passo indietro, se ci pensi, rispetto, non in negativo, però è un passo indietro, nel senso, abbiamo sempre ascoltato Thiago Motta chiedere ai suoi giocatori di fare un po' tutto.
Ma dobbiamo sempre ricollocare collocare questa mossa nel contesto in cui viene fatta.
Okay.
Partita in casa contro l'Empoli, squadra in crisi, piena di giovani. È chiaro che in una situazione del genere tu allenatore cerchi delle soluzioni più offensive, perché sai che te le puoi tranquillamente permettere. È logico. È chiaro che se giocasse in casa contro il Real Madrid probabilmente direbbe a Colomani,
ma io non ho avuto sempre questa
chiunque
sensazione
per qualunque metro del campo, quindi
ma io non ho avuto sempre questa sensazione, cioè è anche una delle tante accuse che sono state fatte a Thiago Motta in questi mesi, che quasi non guardasse l'avversario, ma che lui andasse avanti in ogni modo con la sua idea, cioè lui quello voleva e quello portava avanti.
Ma allora, in linea di massima, lui abbiamo visto che non è un allenatore che modella la sua squadra sulla base di quella che incontra,
no.
Però è chiaro che certe scelte e magari anche certi dettagli che sono più difficili da individuare per noi che non abbiamo studiato a Coverciano, lui chiaramente di partita in partita li studia e li applica, per il semplice fatto che a volte giochi con Locatelli unico vertice basso, a volte invece con due mediani affiancati, spesso appunto Locatelli e con Meiners, a volte gioca con un centrocampo a tre, cioè con un centrale due mezze ali, a volte con un centrocampo a due, con un trequartista. Significa che queste scelte le fa non perché la mattina si sveglia e ha voglia di fare così, ma perché pensa che in quella partita sia più adatto quel tipo di soluzione. E diciamo che lui cerca forse più soluzioni offensive che difensive, nel senso che molti allenatori studiano delle mosse per disattivare gli avversari, lui spesso invece studia delle mosse nella sua intenzione per
attivare i suoi giocatori e basta,
per mettere in condizione i suoi giocatori di sfruttare le situazioni che gli avversari possono concedere.
Ma lui
mentre
ha
dal punto di vista difensivo la squadra
è
abbastanza simile di volta in volta.
è ossessionato lui da questa cosa, l'ha detto, è ossessionato dalla ricerca della perfezione, o comunque vuole capire in qualche modo come rendere questa squadra più semplice anche forse, visto che insomma qualche periodo di difficoltà l'ha avuta.
Io credo che tutti i grandi allenatori col tempo mettono un po' da parte la tattica e puntano su altre cose. Tutti quando escono da Coverciano e cominciano a lavorare pensano che 100.000 soluzioni tattiche diverse, ragionate, pensate per giorni siano la soluzione a ogni problema. Poi con gli anni capiscono che è meno importante quello, è molto più importante invece altri aspetti sia del gioco sia della gestione della squadra.
C'era uno che diceva, no, che il calcio è una cosa semplice, non so se te lo ricordi anche.
Me lo ricordo, ed era uno che quando è venuto in Serie A col Cagliari era considerato uno appunto molto acuto tatticamente, cambiava le cose, giocava in maniera molto offensiva. A Cagliari lui venne fuori perché prese un attaccante puro che era Lazzari e gli fece fare la mezzala, e tutti pensavano, ah, il gioco di Allegri, un giocatore, un allenatore offensivista, uno che punta allo spettacolo, che vuole il bel gioco. E poi pian piano anche lui si è adattato al contesto in cui si trovava, ha cambiato tante cose, ogni anno ha proposto idee diverse, soluzioni diverse, ha vinto tantissimo e ha avuto ragione lui, almeno fino a 3 anni fa, perché gli ultimi 3 anni invece ha avuto abbastanza torto.
Ti chiedono, ma un bel 4-3-1-2 con Yıldız dietro a Kolomoani e Vlahovic, così anche Kobbeiner starebbe nel suo ruolo.
Motta dice sempre che lui non prevede la figura del trequartista, quindi parto da questa considerazione. Non è poi 4-3-1-2, sì, significa rinunciare completamente alle ali.
Sì.
Il problema è che questa squadra ce ne sono
tante,
5 se le ho contate bene, e quindi sì, trasformarne una sola in trequartista, cioè Yıldız, e le altre 4 mettere da parte forse non è così conveniente per la gestione del gruppo.
Però l'idea ci poteva stare, anche perché la frase così anche con Meiner sarebbe nel suo ruolo.
Per me con Meiner su una mezzala forse più destra che sinistra, ma va benissimo anche mezzala sinistra. Per me è una mezzala, cioè un giocatore che deve giocare, che non deve avere la responsabilità di costruire il gioco e nemmeno la responsabilità di inventare negli ultimi 20 metri. Deve essere uno che viene messo in movimento, diciamo, dal regista, dal centrocampista centrale, che scambia con lui, che scambia con gli attaccanti e che trova il più possibile le soluzioni per arrivare al tiro. All'Atalanta giocava così, a volte 10 metri più avanti, a volte 10 metri più indietro, ma mi sembra che sia questa la sua collocazione ideale. In Olanda fa spesso invece il centrocampista puro, a volte a 2, a volte a 3, ma è quello. Io all'inizio, nella prima parte della stagione, quando con Meiner veniva fatto giocare sostanzialmente nel 4-2-3-1 dietro Vlahovic, no, secondo me non è assolutamente quello.
Non era assolutamente
quello il suo ruolo, e anche questo Motta ci ha messo un po' per capirlo, ma l'ha capito.
L'importante è arrivarci, dico sempre, l'importante è poi arrivarci.
Io dico sempre che c'è una cosa che ci si dimentica spesso quando si giudica il lavoro di Motta, che anche lui è giovane, che anche lui prima di settembre non aveva mai fatto una partita di Champions in vita sua. Essere stati grandi calciatori non significa automaticamente diventare allenatori esperti, perché sicuramente hai un bagaglio di conoscenze che magari uno che ha giocato solo nei dilettanti non ha acquisito, però fare un allenatore è tutto un altro mestiere. E io credo che uno dei grandi limiti di questa stagione di Motta sia la gestione delle 3 partite alla settimana, quindi del turnover, delle rotazioni, delle scelte, del recupero fra una partita e l'altra, delle sostituzioni nel corso della partita. Questo è stato il suo grande limite, ed sono delle cose che si imparano facendole. È difficile studiarle nella teoria.
Queste non te le insegnano a Coverciano, queste cose.
Sì, te le possono insegnare, però è proprio vivendo la settimana
la pratica
con le tre
partite, l'altra poi.
Vivendo la settimana con le tre partite, tenendo costantemente sotto controllo il polso del gruppo, imparando proprio a dosare gli sforzi, a capire qual è la partita per cui servono certe cose e quella a cui ne servono altre, e questo ci va un po' per capirlo, un po'. Ci sono grandi allenatori come Conte che non lo sanno fare. Non so se sia per scelta, perché lui preferisce un altro tipo di lavoro o perché proprio non se la dà, ma la storia dei Conte dice che è uno straordinario vincitore di campionati, perché ne ha vinti 5, se non ho sbagliato i conti, e raramente, forse una volta, due volte sole, essendo favorito, perché primo anno di Juve non lo era, all'Inter lo era più o meno, al Tottenham, al Chelsea sicuramente non lo era, quindi magari lo vince col Napoli dove assolutamente non era il favorito, quindi è straordinario fare quel tipo di lavoro, ma in Coppa ha sempre toppato, quindi evidentemente o non gli interessa o non è capace.
Lo capiremo. Emanuele, vedremo quest'anno anche cosa succederà, perché è ancora tutto aperto. Grazie
a voi.
Grazie Emanuele Gamba di Repubblica.